tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, Liam Gallagher con Everything's Electric. Diamo il buongiorno a Boris Sollazzo. Entriamo nel Sollazzo del Pappagallo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, velocemente, perché oggi dobbiamo parlare di un sacco di cose. Abbiamo anche due ospiti graditissimi ai nostri microfoni, perché parleremo, come detto, di Giulia, una selvaggia voglia di libertà in uscita in questo weekend, ieri credo, se non vado errato, nei cinema. E quindi tra pochissimo ne parliamo con Ciro De Carlo e Rosa Palasciano, quindi diciamo regista e protagonista nell'ordine del film. Prima però,
e anche co-sceneggiatori peraltro.
Uncharted, una femmina, Leonora Dio, Io sono Vera e Ennio, ecco, diciamo sostanzialmente sono i film in uscita in questo weekend. Facciamo un piccolo intervento diciamo così in cui raccontiamo quello che si può, che si dovrebbe vedere, quello che si dovrebbe evitare, ecco, mettiamola in questo modo.
Stiamo restando che avete Giulia da vedere, quindi non c'è problema. Uncharted è una sorta di Inception del gaming, perché per chi ha giocato a questo videogioco sulla PlayStation 3 si ricorderà che è uno di quei giochi che ha preso a piene mani, un po' come magari ha fatto Dylan Dog nei fumetti, a piene mani dal cinema. Quindi è un po' 007, un po' indagini Indiana Jones, un po' anche alcuni film minori e un po' Tomb Raider, che a sua volta prende da altri film e via dicendo. Quindi tu ti ritrovi di fronte a un videogioco che si ispirava al cinema, che diventa cinema, quindi sostanzialmente ha fatto giro. Il risultato secondo me è pura cosmesi, nel senso che la velocità di montaggio e diciamo l'estetica è quella del videogioco. Non viene restituita la forza del videogioco, che aveva invece una narrazione complessa. Mi sembra lo storyboard più costoso del mondo per il prossimo capitolo del videogioco. E da qui capiamo come mai, secondo me, non riusciamo a costruire un mercato che sfrutti i videogiochi. I videogiochi, il gaming fa 10 volte quello che fa il cinema. Ma la realtà è che poi ancora trasportarla al cinema, se escludi Tron e poche altre cose, è complicatissimo. O hai l'idea geniale alla Free Guy, o se no non ne esci. Ennio, andatela a vedere, cioè, ma non è che lo voglio liquidare, è emozione pura. Secondo me non è nemmeno straordinario a livello cinematografico, ma è proprio che hai talmente tanto, sia a livello emotivo, perché i due erano legatissimi, Tornatore e Morricone, sia a livello di archivio, di storie, anche di un paio di idee, tra virgolette, sceneggiatura, perché non è solo un documentario. Anche se diciamo la confezione non è poi straordinaria, è talmente straordinario quello che si racconta che è una cosa che dovete andare a vedere. Preparate i fazzoletti, tanto faceva poco commuovere Morricone in vita, perché era uno molto ruvido, cioè faceva commuovere con la musica ma non con la sua presenza, tanto vi farà piangere in questo caso. Femmina e Leonora Dio, tutte e due la Berlinale, secondo me due film validi. Mi permetto di dire, femmina, magari ne parliamo perché dovremmo averlo giovedì prossimo, Francesco Costabile, da me e Tatiana, quindi delego a quel giovedì il giudizio, che è comunque positivo. Leonora Dio è il film di un 91enne che ha perso il fratello, che potrebbe starsene a casa in pensione e che, con tutti i suoi difetti, che secondo me la cinematografia di italiani hanno sempre avuto, è però un film molto più giovane di tanti che lo fanno con la metà degli anni, quindi insomma va bene. Poi devo dire, ecco, sì, cioè se non fossero stati italiani non gliel'avrebbero mai prodotto probabilmente.
Bene, io direi che possiamo chiudere qua, diciamo, la parentesi dedicata
me ne sono ricordati 4 su 5,
ai film in uscita. Incredibile, sì, infatti mi ha stupito molto questa cosa. Nel frattempo, oggi Boris, leggevamo questo articolo sul Post, che prende spunto un po' da una trasmissione che abbiamo fatto qualche settimana fa, dedicata a un momento di Pam e Tommy. Un articolo che effettivamente ci riflettevamo: nelle serie e nei film si vedono sempre più peni, e quindi abbiamo fatto la penist, cioè la playlist a tema pene. Ci sono tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Il nostro Angelo Mattina, che sta preparando adesso, sta preparando già dei post in cui saranno elencati tutti quanti.
Vogliamo
i nostri...
dire che alcune volte il suo diventa un lavoro del cazzo.
Sì. E questa è stata assolutamente una trasmissione del cazzo. Esatto. Cioè, non c'è alcun dubbio su questo. Va bene, quindi sentiamo ancora velocemente qualche altro messaggio e poi chiudiamo, vai.
Antichrist di Lars von Trier.
Sì, sicuramente.
Fra l'altro è il pene di William grande fu.
Io però direi un po' tutto il cinema detto, di... no? Sì, ma abbiamo detto Sacha Baron Cohen, qualcuno diceva il cattivo tenente Harvey Keitel, insomma sono stati citati in tanti.
Clarence Lever, Stallone con la Stone pure, ma
naturalmente si è partiti da Richard Gere, no? American Gigolo 1980,
Il silenzio degli innocenti, il mitico balletto di Buffalo Bill.
Sì, anche se lì, ce lo ricordava anche Carlotta, anche se lì lo nasconde fra le gambe, quindi è un diciamo è un semi nudo.
È un elicottero pudico.
Esatto, più o meno così. Il pene di Alessandro Borghi in Suburra, e poi Dottor Manhattan di Watchmen.
C'è pure il pene di Favino in Suburra, il film, può essere? No, però mi sa che là lui con la coscia, la Craig, si nasconde.
Oh, 900 Denire e Depardieu, naturalmente. Certo. Però l'idea è quella, Fassbender, Shame, abbiamo già detto, Educazione Cattolica, film sullo stupro del Circeo, per dire che non è soltanto, non sono soltanto film tra virgolette comici scherzosi, certo. Però è vero anche che prima erano delle eccezioni, tant'è vero che facevano in qualche modo facevano notizia, no?
Ce li ricordiamo, i full frontal femminili difficilmente ce li ricordiamo.
Esatto, qualcuno diceva il montaggio del fotogramma nel film per bambini di Taylor Darden in Fight Club, assolutamente sì, è stato citato anche questo probabilmente, ma insomma sono tanti i casi.
Potremmo proporre a Ciro De Caro di fare tipo Hitchcock, no? Però con un full frontal, cioè del che entra,
esatto,
nel suo film.
Penso sarebbe geniale, no? Un regista che come Hitchcock fa dei piccoli cameo, esatto, nei suoi film a nudo, esatto, sempre. Questa è una cosa meravigliosa, mettiamola in cantiere, proponiamola a Ciro, chissà, qualcosa potrà uscire fuori, in senso buono. Vabbè, intanto arrivano i Queens of the Stone Age con The Way That You Used To Do, e poi torniamo, appunto parleremo di Giulia nelle sale.
Radio Rock Podcast.
The way you used to do.
The way you used to do.
Esatto, Queens of the Stone Age. Allora, sentiamo un po', dai, caro Boris, io voglio dire innanzitutto che è un ritorno graditissimo quello di Ciro De Caro qui a Radio Rock. Amico di Radio Rock, posso permettermi di dire questo?
Certo.
Amico di Radio Rock, c'è anche tra l'altro Valerio Di Benedetto, che è un altro nostro amico mio personale di Radio Rock, nel cast di Giulia, una selvaggia voglia di libertà. Io vorrei, siccome ancora non ho visto
il film, Valerio Di Benedetto nel cast di Giulia.
No, io dicevo
ci stanno persone anche a te molto più vicine.
Ah, sì, sì, no, va bene. C'è anche, lo posso dire?
Ma certo, lo puoi dire.
C'è anche Boris Sollazzo che fa un cameo nudo.
Possiamo aggiungere qualcosa alla penista.
Sì, esatto, cioè, sono andato lì perché per le mie doti per fare l'elicottero. Ma c'è anche uno che ha appena compiuto 50 anni.
Giuliano Leone, abbiamo scoperto, già sapevo insomma di strane connessioni fra Ciro De Caro e Giuliano Leone, che non vogliamo indagare più di tanto, però.
Forse anche sì, perché sarà il prossimo tema del quarto film di Ciro De Caro, che sarà un gangster movie con
Giuliano Leone protagonista.
Giuliano Leone che fa la parte di Vincent.
Quindi possiamo dire, Ciro, che è un film Radio Rock questo qua, a tutti gli effetti.
Certo, questo è un film Radio Rock, che io sono venuto tempo fa con Rosa Palasciano a parlare di un corto qui, e Giuliano Leone insomma si è venduto. Ti prego, fammi un provino, ti prego, mettimi in un film.
Un po' come me.
Cioè, ma com'è questo pregare. Fatto che io dicevo, chiedevo ai registi, amici, voglio fare un film con voi, alla fine fate voi, io no.
Io ti devo dire che è stato bello, cioè, perché lui è fantastico, Rosa poi è meravigliosa, però ho capito perché gli attori,
mamma mia,
soffrono così, mamma tanto mia. Nel senso, sì, che io sono stato 10 giorni, gli mandavo messaggi dicendo ti prego taglia, non è possibile, ho fatto cagare, non è così,
no, è un mestiere poi, difficilissimo,
anche, poi ha messo solo la voce
anche per i tempi d'attesa, insomma, per ci vuole tanta passione,
no,
ecco,
ma proprio solidità mentale, sì, devo dire. Allora, non so se sei d'accordo, perché è qualcosa che va molto oltre, soprattutto se il regista è bravo e i colleghi sono bravi, sei costretto a fare anche cose che non hanno a che fare con te, e per voi è normale, ma per noi comuni mortali no. Quindi,
sì, confermo. Ciao.
Buongiorno Rosa, intanto. Rosa Palasciano, ciao.
Bisogna avere una forte presenza di spirito per fare l'attore. Bisogna starci con la testa e lasciarsi andare, e poi ritornare a una lucidità mentale, ecco, è un po' strano. Non, sì, pensare a quello che hai fatto, lasciarsi andare e poi non guardare tutto quello che hai fatto.
Che dopo aver fatto un personaggio come Giulia è ancora più complicato, Demo.
Esatto, esatto.
Senti, allora io ti dicevo, Ciro, anzi vi dicevo, fuori onda, non ho ancora visto il film, lo farò questo weekend, quindi poi ti scrivo, cioè poi vi scrivo se vi viene qualcosa, cioè, non ce ne frega un caso, no, però vi scriverò, diciamo, faccio una mini recensione via sms, poi ne parlerò, ne parleremo settimana prossima, cioè ne parlerò settimana prossima nel The Rock Show, quindi farò le classiche domande banali di chi non ha ancora visto il film e quindi ti chiedo com'è nato il progetto, com'è nata questa storia che avete raccontato.
Ma l'idea è nata, insomma, assieme con Rosa, perché avevamo il desiderio di raccontare un personaggio femminile strano,
sì.
Cioè, un personaggio femminile che avevamo voglia di vedere al cinema e quindi ce lo siamo scritti praticamente, e volevamo raccontare questa ragazza, questa donna che, insomma, sia antipatica che sexy,
sì.
si fa non dico odiare, però insomma non la sopporti tanto, ma allo stesso tempo la vuoi coccolare e proteggere, mm-hmm. Insomma alla fine ci siamo ritrovati un personaggio, insomma, bello strutturato, e attorno c'ha altri outsider un po' matti come lei, e la cosa, oddio, non dico bella perché era meglio, insomma, se non fosse capitato, era stato scritto prima della pandemia questo film, poi
sì.
C'è stata la pandemia, allora ci siamo guardati e Rosa, cioè, non possiamo non mettere questa cosa nel film perché sarebbe,
certo,
scorretto, cioè, poi mi piace raccontare la realtà, e questa cosa della pandemia fa apparire un po' più normali o un po' più pazzi, Boris, aiutami tu, i personaggi del film.
Sono meno alienati e alienanti, nel senso, Rosa, se Giulia secondo me lo rimane, nel senso che Giulia è veramente un personaggio meraviglioso perché è sempre sul crinale tra la follia e la normalità, con queste uscite che appunto nella stessa scena poi sono tenere e magari antipatiche, però è vero, cioè, che quella sociopatia che c'è in quasi tutti, possiamo dirlo, in quasi tutti i personaggi, diventa una cosa con cui abbiamo molta più confidenza da quando abbiamo vissuto il lockdown, da quando abbiamo visto tutta una serie di cose, e me lo sono sempre chiesto poi dopo aver visto il film, se questo era frutto di una revisione della sceneggiatura oppure avevate avuto la fortuna semplicemente di prevedere quello che saremmo diventati.
No, guarda, allora io quando ho rivisto il film ho visto le mascherine, il gel, le cose, poi non si parla esplicitamente del virus, è solo così, di sfondo c'è come nella,
certo,
vita di tutti noi. Ho detto, ma pensa che genio che ero se avessi scritto una roba così 3 anni fa, un virus che non si capisce che è, cioè, invece, cioè, non è fantascienza purtroppo.
Ma non immagino il produttore italiano che ti avrebbe fatto, De Caro. Questa non è credibile, non è affatto credibile, non si può.
Allora, io ci dobbiamo fermare un attimo, però ho detto ai nostri ospiti, a Ciro e a Rosa, che la musica la scelgono loro questa mattina, e perciò da quale partiamo tra le vostre, dalla scelta di chi partiamo? Ditemi voi.
No, decidete.
Allora, abbiamo io partirei da Patti Smith, che se non sbaglio è la scelta, poi dopo ce la spiega Rosa la scelta di Gloria di Patti Smith. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e rientriamo proprio con questa scelta musicale, e continuiamo a parlare qui a Radio Rock di Giulia, una selvaggia voglia di libertà, a fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Patti Smith dall'album Horses, capolavoro di Patti Smith, per parlare, anzi playlist, diciamo così, scelta dai, come sempre facciamo qui a Radio Rock, dai nostri ospiti, per parlare di Giulia, una selvaggia voglia di libertà, un film di Ciro De Caro, ricordiamo, con Rosa Palasciano, Boris Sollazzo, Giuliano Leone, questo è il cast, diciamo così. No, volevo dire anche un'altra cosa, che c'è un altro amico di Radio Rock, Cristian Di Sante, che non avevo citato prima, che voglio citare invece adesso. Assolutamente, però Rosa Palasciano ha scelto Patti Smith con Gloria, e quindi ti chiedo il perché di questa scelta, se c'è un perché, se c'è un motivo particolare per cui l'hai scelta.
Ma non so se c'è un perché, però se ci penso, perché mi dà forza, mi fa ballare, mi dà grinta, e avevo bisogno di questo stamattina.
Sembra un ottimo perché.
Solo mezzo caffè.
Ah, ok, perfetto. Vabbè, se ma offrite un altro mezzo caffè a Rosa, per favore, così almeno va bene.
Ma
Boris,
lo sentivi anche durante il set?
E durante il set ascoltavo Pavarotti, lo confesso.
Ma era una perché? Cioè, sì. Scusa, no, nel senso
era una scelta motivata da qualcosa, forse, chissà.
Perché Giulia canta Funiculi Funicolà. Oddio, l'ho detto, vabbè, ho fatto un piccolo spoiler, però lei la canta a modo suo e mi faceva entrare un po' nella storia e nell'atmosfera la versione cantata da Pavarotti. Ecco, mi piaceva molto, quindi ero lì con...
Ah, ok, ok. Quindi c'è
insomma, abbiamo capito
riferimento
che Giulia
lì.
Un po' prende da Rosa, no? Nella sua follia.
Ma allora, sicuramente ogni attore porta del suo... Però, fortunatamente, Rosa non è come Giulia, ecco. Posso dirlo?
Bene. Senti, Ciro, una curiosità che ho è se c'era la voglia di in Giulia di raccontare anche una generazione. Cioè, non solo un personaggio femminile... diverso, ma anche una generazione che è la generazione di Giulia, no? Una generazione, adesso sembra che uno sia autocita, però il film inizia con un colloquio di lavoro che molti di noi hanno subito in quei termini, e quel disorientamento di giovani che vengono costantemente marginalizzati da questa società. Non so se c'era anche questa volontà.
Sì, sì, c'era in maniera, in alcune cose molto razionale, in alcune più istintiva, semplicemente perché noi ci siamo ispirati a quello che vediamo attorno a noi, agli amici che conosciamo, ai parenti, a tutta la situazione in cui siamo immersi, quindi... cioè, io e Rosa, confesso, ci sedevamo anche ai tavolini del bar per origliare conversazioni che poi sono state trascritte nella sceneggiatura. Quindi sì, indubbiamente osserviamo la realtà, la osserviamo con gli occhi di due persone che hanno la nostra età. Rosa è molto più giovane di me, comunque siamo tutti più o meno, diciamo, in una generazione che subisce l'epoca, ecco.
Sì, Rosa è molto più giovane di tutti qua dentro, sì, purtroppo, sì. Ricordiamolo.
Decisamente.
E l'altra cosa che ti volevo chiedere è, a me mi ha colpito molto perché questo è il tuo Ricomincio da tre, no? Cioè il terzo lungometraggio. Il primo era una commedia, diciamo, non dico tout court, ma quasi. Il secondo era un dramma molto forte, che è Acque di Marzo. E qua mi sembra che tu sia riuscito a fare una sintesi tra le tue due anime. Che è una sintesi molto brillante, perché sono due anime per certi versi anche antitetiche, e mi chiedo se c'era anche questa volontà di metterti alla prova nel tentare, no, questa commistione, che è una commistione però molto strana, no, rispetto a quella a cui siamo abituati nel cinema.
Il desiderio era questo, poi anche qui è venuto sempre in maniera molto istintiva. E devo dire una cosa, che ieri Rosa, abbiamo presentato il film al Cinema Aquila, e ha detto una cosa di cui io mi ero dimenticato, che è vera. Le ho detto, quando leggiamo la sceneggiatura, cioè facciamo caso ai momenti in cui ridiamo, ai momenti in cui ci commuoviamo, perché se ridiamo noi e ci commuoviamo noi vuol dire che anche qualcun altro lo farà. Quindi, diciamo, è stato molto istintivo, abbiamo fatto quello che piace a noi, cioè, ripeto, quello che vorremmo vedere al cinema. A me non mi va, poi ci sono cose, per carità, che funzionano molto bene, però non mi va di vedere una cosa dove si ride e basta, una cosa... Quindi, diciamo, l'idea era quella di fare una specie di commedia all'italiana degli anni nostri, no? Quindi trattare un dramma con ironia, e ovviamente poi il dramma viene fuori.
Che tra l'altro è un po' come nella commedia all'italiana, si ride e si piange sempre in controtempo, no? Cioè, nel momento in cui dovresti commuoverti c'è sempre un angolo di risata, nel momento in cui dovresti ridere c'è anche sempre un angolo di commozione, che è una cosa a cui non eravamo più abituati. Posso chiederti una cosa, Rosa, da cosceneggiatrice? Uno dei vostri obiettivi era raccontare un personaggio femminile che non c'era, e tu comunque l'hai scritto con un uomo. Mi interessava capire il processo di scrittura, cioè nel senso se utilizzavi Ciro anche come elemento di visione dall'esterno, cioè qual era il modo in cui avete lavorato insieme?
Sì, abbiamo lavorato con tanto dialogo, cioè ci siamo confrontati su tutto, e poi magari io insistevo su delle cose, infatti abbiamo anche un po', ci siamo un po' scontrati su delle scene in particolare, perché ti ricordi, Ciro, dicevo io sono sicura che questa cosa deve essere fatta così, perché sono sicura, perché ne sono certa, perché come donna lo sento, perché se ne parlo con le mie amiche mi risponderanno allo stesso modo, e quindi fino all'ultimo giorno difendevo delle cose, e poi comunque ci sono stati anche momenti un po' più rilassati, vero Ciro, dove ci siamo confrontati con più calma, però forse l'aspetto femminile è stato questo, quello di avere la certezza che Giulia appunto provava certe cose perché le succedeva qualcosa dentro, perché aveva delle aspettative che può avere soltanto una donna, ecco.
Adesso al di là del tema del femminile, che pure è un tema molto interessante, però mi incuriosiva adesso sentendo parlare Rosa, quando due sceneggiatori scrivono insieme un film e ci sono queste, diciamo, questi scontri, no? A volte anche magari accesi. Come funziona? Chi alla fine chi ha ceduto sulle varie questioni? Ovvio. Non so, magari
io,
a turni, non lo so.
Sicuramente, certo.
Fai proprio hai lasciato.
È come un matrimonio, no?
Cioè. Diciamo che poi, sì, poi viene sempre fuori la cosa più naturale, cioè naturalmente emerge quello che è più giusto, quindi quello che diceva Rosa.
Bene.
Io poi, vedendoti anche sul set, ho l'impressione che tu sia uno che ha una idea molto precisa di quello che vuole fare, ma che rispetto anche a tanti altri registi che ho visto sul set hai il coraggio di metterti in discussione fino a un attimo prima di girare la scena, che insomma vuol dire anche avere un grosso grado di consapevolezza.
Ah, guarda, io ho imparato che bisogna ascoltare i consigli e le opinioni di tutti quelli che sono sul set, perché magari in quel momento si può anche mancare un po' di lucidità. Bisogna, se una cosa non funziona, non perché è stata scritta così la devo fare per forza, quindi metterla in discussione so che mi salva da rimpianti successivi, perché ho avuto questi momenti della mia carriera, quindi piuttosto so come si sta dopo. E quindi dico, meglio che la rimetto in discussione adesso, perché adesso siamo qua per fare questo e quindi faccio questo. Poi il mio motto è: considera l'errore un'intenzione nascosta, e accolgo gli imprevisti e tutte le cose che cambiano all'ultimo momento come una benedizione che mi aiuta a fare scelte meno banali, ecco, perché quelle che si fanno in maniera razionale, perlomeno fatte da me che non sono un genio, cioè, possono essere banali, invece l'imprevisto è qualcosa che ci arriva dall'alto e scombussola un po' le carte, rendendo tutto più vero.
Beh, ieri con Tatiana parlavamo del finale del Laureato, no? Che dopo 30 anni Nichols raccontò che quel finale geniale è frutto di un errore, cioè il walkie talkie che non funziona a distanza di 50 metri, e quindi sì, l'operatore che sta sull'autobus non sente lo stop e loro girano per altri 10 minuti.
Non voglio dire, Boris, alla banalità che le cose più belle vengono dagli errori, però sicuramente da alcuni errori possono nascere delle cose che magari uno non avrebbe mai pianificato con la stessa efficacia a tavolino. Senti, dobbiamo fermarci un secondo, voglio ascoltare, poi torniamo per i saluti, voglio ascoltare anche la canzone scelta da Ciro. Cosa hai scelto, Ciro? E perché? Se ci va, lanciala.
Ho scelto Peace Frog dei Doors semplicemente perché è una canzone che mi tira molto sul morale quando l'ascolto. Non perché oggi abbia il morale basso, però così.
Ti piaceva condividerlo con noi. Sì. Va bene. Allora, Peace Frog, i Doors, e torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Allora, benissimo, Peace Frog, loro sono i Doors su Radio Rock alle 9:53 minuti, ultimi scampoli di The Rock Show di oggi e del sollazzo del pappagallo di questo venerdì 18 febbraio. La canzone che abbiamo appena ascoltato è stata scelta da Ciro De Caro, che è il nostro ospite insieme a Rosa Palasciano, rispettivamente regista, protagonista e insieme sceneggiatori di Giulia, una selvaggia voglia di libertà. Sentiamo qualcuno di voi, va, sentiamo che c'è, vai, 3899 106 600. E cos'è qua? Allora aspetta che ripartiamo da Telegram, vai, sentiamo.
Ah, se l'avesse girato 3 anni fa gli avrebbero dato del complottista.
Questo
oggi
pure è vero.
Avrebbero detto che già sapevano tutto quanto e ce l'avevano nascosto.
Sì, questo pure è vero. Allora, non hai tutti i torti. Allora c'è Gianluca che scrive: grandissima Rosa, ho avuto il piacere di conoscerla in un film nel quale ho supervisionato gli effetti visivi, super professionale, brava e di una bellezza singolare. Un caro saluto, va bene, Gianluca porta questa testimonianza.
Ciao Gianluca.
Ok, l'hai riconosciuto oppure... Sì, sicuramente sì.
Sì, sì, si vedeva dalla faccia, si vedeva dalla faccia. Faccia... L'ha riconosciuto.
Sì, sì, l'ha riconosciuto subito, ma prima ancora di dire il nome proprio, appena... Forse sì. Va bene, caro Boris, dobbiamo quasi chiudere, quindi ultime domande per i nostri ospiti.
Una curiosità che avevo con Ciro era Valerio, Cristian, no? C'è una crew che ti sei portato appresso, no? E mi chiedo se il fatto che tu faccia un cinema anche molto personale abbia in qualche modo bisogno anche di essere tutelato da una tua factory, oppure è un caso, se non me la presi solo perché sono bravi e non c'è...
No, la cosa principale è che loro sono bravi, e cito anche Fabrizio Ciavoni che inizia a far parte della mia famiglia, insomma, e non lo mollo più. Però diciamo, io giro in una maniera particolare, come tu hai potuto vedere, quindi non solo con il cast proprio degli attori, ma anche con la troupe ho bisogno di sentirmi a casa, ho bisogno di persone che si fidino di me, perché faccio delle scelte un po' poco ortodosse a volte che potrebbero preoccupare gli altri, quindi sì, diciamo, mi sento a casa con determinate persone, ecco.
Bello. E tu come ti sei trovata? Due cose volevo chiedere a te: un po' come ti sei trovata con questa factory, e poi quanto è stato importante anche il lavoro che avete fatto con quei corti molto particolari, insomma.
Allora, io mi sono trovata perfettamente a mio agio, perché ci conoscevamo, perché abbiamo costruito la storia assieme, e perché ci siamo trovati bene. Anche il mio modo di fare è molto serio, molto preciso nella preparazione e poi libero nella messa in scena, quindi sicuramente poi i corti ci hanno allenati, e tutti gli amici erano grandissimi professionisti, ma c'era una forte connessione tra di noi, eravamo molto uniti.
State già scrivendo qualcos'altro insieme oppure...
Sì, sì, stiamo scrivendo, però appunto iniziamo a scrivere, poi non si sa dove va a finire, no? Quindi sì, 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 poi prendono sempre pieghe le cose strane, quindi vediamo, comunque sì, abbiamo una storia.
Ma tipo il genere è solo quello?
Ma una storia d'amore e d'amicizia. Detto poco,
quasi niente, devo dire.
Io volevo ricordare che, allora, lo dico spesso, ma lo ribadisco con piacere, che è il caso di assolutamente di tornare al cinema, di andare nelle sale, quindi al di là poi, per carità, nessuno demonizza, men che mai noi che ce ne occupiamo spesso dei servizi in streaming, però andate nelle sale a vedere i film, a maggior ragione se si tratta dei film italiani, quindi subito in questo weekend io lo farò, perché non ho visto ancora Giulia, come ho detto, perché qui, insomma, diciamo le cose come stanno, però conosco il cinema e le cose che ha fatto
in sala.
Lo voglio vedere in sala, sì sì, assolutamente, questo l'avrei fatto a prescindere, quindi siccome mi piace dire che non avete scuse, Giulia è al Cinema Adriano, al Cinema Cineland, al Cinema Multisala Lux, al Nuovo Cinema Aquila, e quindi non ci sono scuse, nel senso che ci sarà
i 4 quadranti di Roma,
abbiamo,
sono coperti,
abbiamo coperto tutto.
Sì, a Roma chi lo vuole vedere lo trova abbastanza facilmente questa settimana. Poi Boris lo sa, è un film indipendente, è un film che ha bisogno del sostegno, cioè non siamo carrozzati.
Ha bisogno del sostegno, va detto che insomma 45 copie non
45
sono
45 copie in tutta Italia non sono poche, per maggior ragione mi sale l'ansia perché mi sento responsabile.
Quindi sfruttatele bene, poi quando proprio non ce la fate potete venire venerdì prossimo, giusto? O sabato, adesso non mi ricordo.
Quando?
Cosa? A Cerveteri?
A Cerveteri, esatto.
Cerveteri Film Festival.
Il festival dove Boris ci ha invitato,
esatto.
Ci andremo con tutto il cast, e comunque noi lo presentiamo, l'abbiamo presentato al Cinema Aquila ieri, stasera c'è parte del cast al Cinema Aquila, sabato siamo di nuovo tutti al Cinema Aquila, poi lo presentiamo al Lux domenica, e insomma ci
c'è
ci
una
trovate.
Stanza per voi al Cinema Aquila,
oramai da Spaghetti Story c'è una stanza al Cinema Aquila, sì.
Va bene, quindi caro. Lo voglio ricordare, quindi Cinema Adriano, Cinema Cineland, Cinema Multisala Lux, Nuovo Cinema Aquila, quindi un cinema accanto a voi c'è se siete a Roma, altrimenti insomma cercatelo.
Ah, e poi se sì, andate in vacanza in Spagna potete vederlo anche in Spagna.
Probabilmente ad aprile sì, uscirà in Spagna. Cioè, non probabilmente, uscirà. Non so esattamente la data ad aprile, però uscirà in Spagna.
Adesso allora
come
io...
si chiamerà? Giulia?
Questo non lo so ancora.
Una volontà di libertà.
Vabbè, io a questo punto quindi direi di vederlo adesso in sala al cinema in Italia, poi fare un viaggio in Spagna e vederlo aprile anche in Spagna. Quindi replicare, diciamo. Va bene, ragazzi, grazie per essere stati con noi. Tornate presto,
grazie
a trovarci.
A
Ciro De Caro, Rosa Palasciano per Giulia nelle sale. Chiudiamo qui il sollazzo del pappagallo, chiudiamo qui il The Rock Show, grazie Boris.
Grazie a voi. Ah, un consiglio, sì. Se arrivate 2-3 minuti in ritardo non fa niente,
perché, insomma, no? Perché la tua scena è l'inizio,
esatto,
del film,
quindi
svegliamo.
Potete saltare tranquillamente.
Tutto il cast di Giulia, c'è anche naturalmente la performance meravigliosa,
anzi,
che non vedrò di vedere,
ve lo consiglio,
di Boris Sollazzo e di Giuliano Leone. No, non è così. Va bene, grazie a tutti, chiudiamo The Rock Show tra pochissimo, Gagari con Boris Sollazzo e Tatiana Fabrizio. Grazie, ciao ciao, a lunedì, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.